Allora, forse ce l'abbiamo fatta. Benvenuti a tutti, sono le 19:12, questa diretta è un po' turbolenta. Forse sarà il titolo, quale Italia dopo la pandemia? Chi lo sa, soprattutto rispetto a quest'esito. Scusateci per il ritardo, vi presento subito le mie due ospiti di questa diretta di pagina 21 che appunto si intitola Quale Italia dopo la pandemia? In alto alla mia sinistra Lea Durante, che insegna letteratura italiana all'Università di Bari e dirige anche da poco, penso poco più di un anno, il Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi Gramsciani, costituito dalle Università di Urbino, Trieste, Cagliari, Cosenza e Bari, che è anche capofila. Ciao Lea e benvenuta.
Ciao, grazie, ben trovati.
E alla mia sinistra, sempre un po' più in basso, Giovanna Casadio, giornalista della Repubblica, anche lei come Lea, grande amica di Lector in Fabula della Fondazione Di Magno. Ciao Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, dicevamo, l'incontro di questa sera, quale Italia dopo la pandemia, mi è venuto e poi abbiamo condiviso sia con Lea Durante che con Giovanna Casadio dopo aver letto appunto un articolo che Giovanna ha scritto per pagina 21 che si intitolava appunto Quale Italia dopo la pandemia? Giovanna in quest'articolo si è posta una serie di domande, ovvero dopo 2 mesi in cui si è bloccata l'Italia, ma in realtà si è bloccato un po' tutto il mondo come mai era successo prima, che cosa può succedere? E allora non riusciremo noi in questa mezz'ora in cui staremo insieme a rispondere a tutte queste domande. Ad alcune di queste però proveremo a dare delle risposte o a farci ancora delle domande. E io inizierei proprio dalla prima domanda che ti si è posta, Giovanna. Sarà l'Italia della povertà? Che cosa volevi dire e che cosa pensi rispetto a questo tema?
Guarda, tanto io, questa a me è parsa a un certo punto la domanda centrale, mi è parsa anche nell'esperienza di cronista che ho avuto durante questo periodo di lockdown, in cui io ho molto sentito i sindaci un po' dappertutto in Italia, voglio dire da Trento, Ravenna, a Mazara del Vallo, a Casal di Principe, eccetera. E questo elemento a Palermo, quando ho sentito Leo Lugorlando su questi temi, di che cosa stava accadendo, c'era appena stato l'assalto ai supermercati. E quindi il tema, la questione, la realtà della povertà, dell'impoverimento degli italiani era molto forte e molto evidente. Io ricordo che nella seconda metà di marzo il governo ha stanziato 400 milioni per i buoni spesa. Ecco, questo è un fatto significativo. Tutti i comuni si chiedevano qual è il metodo, come facciamo per erogare questi buoni spesa. I buoni spesa significava fronteggiare la fame delle persone. E ciascun comune si inventava una metodologia, un metodo, e spesso io ho sentito appunto alcuni di questi sindaci che mi dicevano: e poi però noi abbiamo lo stesso la gente che bussa alle nostre porte. Allora, quello che penso io è che è già in parte, ovviamente, come d'altra parte tutti i dati dimostrano, un'Italia che si è impoverita, un'Italia dove appunto ci sono i nuovi poveri, dove 800.000 lavoratori del privato aspettano ancora la cassa integrazione, anche se oggi Tridico, il presidente dell'INPS, ha detto che arriverà a breve, e anche perché quelli sono soldi già stanziati dal decreto del governo, appunto, del Cura Italia, che è il primo decreto che ha stabilito alcuni aiuti, sussidi e forme di ristoro. Ci sono state una valanga di domande per il reddito di sostegno, che viceversa sta nel secondo decreto del governo, che è il decreto rilancio. E quando io ho scritto l'articolo, in poche ore erano 20.000, adesso sono più di 100.000. Ci sono degli argini che si sta cercando di porre, però, in un paese che avrà, secondo i dati di Istat stamattina, meno 8,3% di PIL, un lavoro a meno 9,3%. Vero è che il ministro dell'economia ha detto anche che però ci sarà una risalita nel 2021. Però intanto noi stiamo assistendo a una, mi interrompo subito, stiamo assistendo un po' ad una valanga di situazioni problematiche, gli alberghi chiusi, i ristoratori in grandissima difficoltà, molti esercizi, a un certo punto è stato valutato, però non so, mi auguro che la valutazione non sia esatta, che il 30%, soprattutto di tutte quelle che sono le attività legate al turismo, non riapriranno. Faccio notare, parliamo della Puglia, che l'ArcelorMittal ha previsto a Taranto 3.200 esuberi, cioè sono situazioni molto delicatissime. Noi abbiamo o la possibilità di affrontarle perché e di venire a capo di questa rischio fortissimo che c'è per la tenuta sociale ed economica del nostro paese o di finirci completamente in questo burrone. A me la cosa che preoccupa in questo momento, devo dire, è la rabbia facilmente strumentalizzabile, l'abbiamo visto anche nelle piazze di questi ultimi giorni, ma anche l'inadeguatezza che il governo e la politica può mostrare di fronte ad una situazione che, vorrei ricordare soltanto gli ultimi dati usciti poco fa, significa 235.000 circa contagiati noi abbiamo avuto in questi ultimi mesi e 33.899 morti, cioè una situazione veramente estrema rispetto alla quale tornare a fare le parti in commedia che si facevano prima di questo mi sembra davvero insensato.
Allora, poi torneremo su questo aspetto. Diciamo, io ho un punto di vista un po' diverso da questo, ma ne discuteremo dopo. Volevo chiedere invece a Lea Durante, e questa è la fotografia fatta da una giornalista che sul campo ha sentito i sindaci e quotidianamente racconta quello che vede, racconta quello che elabora. Secondo te, invece, dopo questa, diciamo, questi 2 mesi in cui si è bloccato tutto, l'Italia, per quanto riguarda per esempio le differenze tra nord e sud, che pure in questa pandemia si sono verificate con un canone inverso, però, nel senso che il sud, tanto vituperato, ha mostrato un'efficienza che il nord non è stato in grado di mettere in campo, cito solo il Cotugno di Napoli per tutti, tu pensi invece che le divaricazioni esistenti tra nord e sud si acuiranno oppure questo Covid in qualche modo azzererà o comunque tenderà ad annullare anche queste?
Oscar, partiamo dal fatto che il divario tra nord e sud è di vecchia data, quindi è una condizione che è molto radicata, è molto sentita ed è un nervo sensibile dell'unità nazionale, proprio della coesione nazionale. Quindi non poteva che essere accentuato questo problema in una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto. E naturalmente tu hai fatto riferimento alla circostanza che in questa occasione per la prima volta il passo, diciamo così, che il meridione abbia reagito meglio alla situazione della pandemia di quanto non abbia fatto il settentrione. Io non so se è stato così. E ti devo anche dire, da un certo punto di vista, no, non vorrei neanche approfondire questo. Credo che il tema della coesione nazionale sia un tema importantissimo, sul quale la politica deve lavorare molto. Deve lavorare a nord e a sud. E ci deve lavorare però nella pratica, perché non dimentichiamo che accanto al problema sociale e politico di vecchia data che dicevo prima, si sono innestate negli ultimi anni una serie di situazioni, come per esempio l'autonomia regionale, quella dell'autonomia regionale differenziata, che ha portato alla luce dei problemi enormi, delle differenze enormi di gestione, di possibilità di distribuzione del denaro proveniente dal gettito fiscale, quindi questioni importantissime. E di conseguenza, io credo, ora siamo alle soglie di una tornata elettorale regionale, nella quale sarebbe importantissimo che i candidati non speculassero minimamente su questa questione dell'antipatia reciproca, diciamo, che si è fomentata ulteriormente tra nord e sud. E del resto è anche importante pensare di lavorare sulla revisione di quelle che sono le disponibilità da parte delle regioni di usare l'autonomia. Per esempio, l'autonomia così marcata del sistema sanitario è chiaro che ha fatto acqua da tutte le parti, lo ha dimostrato, e sarebbe bene che si lavorasse in modo congiunto per evitare che questo prosegua. Quindi ripensare anche il sistema delle regioni alla luce di questo evento. Non dimentichiamo il ruolo populistico che ha svolto la Lega ben prima della pandemia, no? Quindi noi stiamo raccogliendo frutti amari che erano stati seminati molto tempo prima, però è chiaro che io non sono contenta di sentire le frasi di De Magistris che dice se fosse successo il contrario avrebbero costruito i settentrionali, avrebbero costruito un muro a Pescara per isolarci, no? Queste cose, insomma, a mio avviso i presidenti di regione non dovrebbero farle, dovrebbero lavorare invece per un riequilibrio, per il superamento di questo, di questa deriva populistica alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, soprattutto ad opera della Lega, e lavorare per una ricostruzione della coesione sociale e territoriale.
Certo, ognuno porta un piccolo granello a questa confusione. Ferruccio De Bortoli, per esempio, ieri parlava di un sentimento anti-lombardo. Io francamente inviterei, no, con tutto il rispetto, no, che avere per un grande giornalista come Ferruccio De Bortoli, di guardarsi quello che dicono i suoi colleghi milanesi, i giornali che sarebbero chiusi per l'oscenità che scrivono. Quindi, diciamo, è un momento complicato, di grande confusione. Volevo, diciamo, per interloquire con Giovanni, prima di fargli la seconda domanda, che è vero che l'amministrazione poi delle risorse erogate diciamo, sta avendo grandissimi ritardi, si può anche dire che non ha avuto un impatto positivo. Però un conto è l'amministrazione della cosa pubblica, un'altra cosa è la politica. A me pare, francamente, che è la prima volta, e arrivo alla domanda, che l'Italia, in relazione a una grandissima sciagura, la politica italiana, in questo caso il governo, faccia delle cose per i cittadini. Cioè, fino a poco tempo fa, quando c'era un terremoto, tu perdevi la casa, cioè se avevi l'assicurazione bene, altrimenti le cose erano molto lunghe. Però questo, diciamo, è il tema di un'altra trasmissione. Collegata a questa domanda, però, che mi hai suscitato tu, c'è quella dell'Europa. Ecco, saremo più europei o meno europei? Partendo anche qui, induco un po' forzatamente la discussione. Cioè, l'Europa ha stanziato tantissimi soldi, mi pare un'Europa un po' diversa da quella prima del Covid.
Sì, devo dire che all'osservazione di tutti coloro che non vogliono invece procedere con le strumentalizzazioni, mi riferisco alla destra sovranista, nazionalista e compagnia discorrendo, il ruolo dell'Europa questa volta si è visto. Dopo una prima fase, c'è stata una fase iniziale in cui non si capiva bene se l'Europa avesse o meno chiaro di essere un'entità politica, sia pure, insomma, mai veramente, veramente compiuta. Ma poi, immediatamente dopo, nel farsi di questi mesi, l'Europa ha battuto un colpo, più di un colpo. Ad esempio, questo stanziare il famoso recovery fund, che significa per l'Italia 172 miliardi di euro, è un aiuto sostanzioso. Per quanto è la mia opinione, ed è anche l'opinione ad esempio del Partito Democratico, della sinistra, ma non è certamente l'opinione dei 5 Stelle e neanche dell'attuale del Presidente del Consiglio Conte, e anche il MES, cioè i soldi del famoso patto di stabilità, meccanismo di stabilità, che sarebbero per l'Italia circa 37 miliardi, dati per spese sanitarie, investimenti sanitari senza condizioni, sono una buona risorsa. come dire, farne a meno non mi parrebbe veramente una scelta opportuna. Mi sembrerebbe veramente di perdere un'occasione. Adesso perché dico, cito questo? Cito questo per dire appunto che l'Europa si fa sentire. Questo non significa che i problemi e il nostro europeismo e il nostro stare in Europa siano risolti, perché l'Europa ha, come dire, tutta una strada davanti per compiersi. La famosa Federation Light, che sarebbe quel che resta in concreto del sogno degli Stati Uniti d'Europa, è di là ancora da venire, perché significherebbe un altro bilancio europeo maggiore, significherebbe stabilire ad esempio una difesa comune, insomma tutte le cose che fanno parte di un pacchetto tanto desiderato, tanto auspicato dagli europeisti e anche dai progressisti e che mai si è realizzato. Però questa è l'occasione. Nel pezzo che appunto è stato scritto per pagina 21, a me pareva importante, io avevo appena parlato con Emma Bonino, mi pareva importante sottolineare quello che Bonino e Prodi, che sono due leader europeisti, sempre sostengono, che appunto, come diceva Delors, bisogna fare come con la bicicletta, no? L'Europa è questo, cioè la devi fare camminare, la devi mettere in movimento, in azione.
Interpretando la mimica facciale di Lea Durante, mi pare di capire che c'è un sottofondo che non condivide, ma che invece c'è,
No.
no, un sottofondo, dice, che non condivide, ma che c'è invece una, scusate, c'era una zanzara che mi girava attorno, ma che invece mi pare abbastanza d'accordo sul fatto che l'Europa questa volta, nella seconda fase, ha dimostrato di esserci, e questa è una buona notizia per la politica.
Oscar, stavo pensando prima di tutto che insomma, noi ora stiamo parlando di Europa, ma dobbiamo dire una cosa, insomma, abbiamo un elefante nella stanza, perché c'è in giro per tutto il mondo e anche in Italia, anche se in misura minore, un movimento planetario che non può essere diciamo, trascurato nelle nostre analisi, anche se al momento non sappiamo dire, non possiamo dire che esito finale avrà, però certo è un movimento planetario imponentissimo che, come sapete, è seguito all'uccisione da parte della polizia di Minneapolis di George Floyd, cioè di un uomo di colore, che naturalmente era l'ennesimo caso di maltrattamento e uccisione e quindi di razzismo e di potere violento da parte della polizia americana, che ha determinato uno sconquasso che ha raggiunto l'Europa. Per cui a Bristol è stata buttata giù la statua di uno schiavista. Insomma, stanno succedendo cose in queste ore, in questi giorni, che probabilmente di qui a poco tempo ci restituiranno un quadro che ora noi non possiamo ancora delineare per intero. E quindi da questo punto di vista, in questo momento, insomma, nella nostra conversazione sull'Europa, io stavo pensando un po' a questo e anche al fatto che tu citavi prima il pezzo di De Bortoli di ieri. De Bortoli ha una penna sempre molto misurata, ma insomma, poi invece l'editoriale di Pane Bianco di oggi fa il lavoro sporco, ma di quello che in fondo voleva dire pure De Bortoli, cioè un'idea di libertà da parte di certe elite che insomma, hanno governato certi processi e che si esprimono grazie ad alcuni editorialisti molto importanti, un'idea di libertà che è in fondo la libertà di impresa, ma invece qui in Europa tutto brucia perché si pensa alla libertà dei popoli e alla libertà dei soggetti oppressi, quindi i neri, le donne, le persone che appunto subiscono un'oppressione, insomma. E nonostante le necessità del distanziamento, questo va avanti. Io lo collegherei questo fatto di questo grande movimento planetario a una, diciamo così, a mesi di movimento planetario che ci sono stati lo scorso anno, per esempio in America Latina. Cioè c'è un movimento molto forte in atto, molto dirompente.
Certo,
Sì.
in qualche modo collegata a questa dimensione di cui tu stavi parlando, resterei su Lea. Come pensi che usciremo da questo Covid e nel rapporto, per esempio, di un'altra disuguaglianza, adesso abbiamo parlato di povertà, di neri, di nord e sud, quella tra uomini e donne. A me ha molto colpito positivamente quello che ha fatto il ministro Provenzano, si è rifiutato di partecipare a un convegno in cui tutte le persone che parlavano erano maschi, dato che si parlava di temi in cui erano previsti amministratori e in cui le donne hanno dei ruoli. Secondo me lui ha fatto molto bene dimostrando che nella prassi si possono cominciare a cambiare le cose, anche perché questa è davvero una cosa, diciamo, disdicevole. Ecco, tu pensi che questo divario tra questa disuguaglianza tra donne e uomini, in particolare tra donne che occupano posti di rilievo nella società italiana, subisca qualche, diciamo, rallentamento o un'accelerazione dopo questa pandemia?
E dunque, questo esempio che tu hai fatto del ministro Provenzano è sicuramente un fatto che conforta molto, è stato rilanciato da tanti giornali, gruppi femministi, insomma, testate, perché è una cosa veramente significativa, simbolica. Ed è ancora più importante se consideriamo che nei quasi 3 mesi di isolamento si è calcolato che l'aumento del carico mentale delle donne in situazione di lavoro agile, quindi in casa, è stato di circa il 70%. Il 70% significa che tutto questo lavoro diciamo così, per mandare avanti i settori che potevano appunto avvalersene, ha creato un ulteriore stress quantitativo e qualitativo nei confronti delle donne e anche un appesantimento del loro ruolo all'interno della famiglia, che già era, insomma, molto pesante. Quindi è chiaro che questo gesto simbolico del ministro ha un'importanza notevole. E è anche importante da questo punto di vista cercare di, torno ancora una volta al caso delle prossime elezioni regionali, perché per esempio qui in Puglia è tornato in auge un tema che era stato lanciato diversi anni fa e che poi naturalmente ha assunto altri connotati, soprattutto rispetto alla legislazione nazionale che si è orientata in questo modo, cioè la questione della parità di genere nei consigli regionali, che è un tema molto, diciamo, non del tutto condiviso, insomma, dalla pubblica opinione, perché naturalmente si ragiona di quote rosa, ma questo è un superamento delle quote rosa. Diciamo che più che altro si tratta di mettere in campo dei comportamenti proattivi per rendere possibile un equilibrio di genere nelle posizioni politiche e amministrative. Io credo che questo sia un tema, una battaglia da portare avanti senz'altro. Qui dipende da come se la giocano le donne, soprattutto, perché questa questione del carico mentale così aumentato è stata vissuta da tanti in modi diversi. Per esempio, in Germania le donne hanno emesso una fattura che hanno mandato al governo tedesco di circa 8.000 euro a testa per rappresentare l'hanno fatto, tra l'altro, credo più di un mese fa, quindi sono andate velocissime, insomma, da questo punto di vista. E però nello stesso tempo io credo anche una cosa, che voglio dire brevemente: quando parliamo di parità nelle posizioni, parità numerica, dobbiamo sapere che stiamo dicendo una cosa molto diversa dalle battaglie del femminismo, e lo dico dicendo purtroppo, perché un conto è, diciamo, il femminismo come momento antagonista, cioè che cerca proprio di scardinare un sistema patriarcale così radicato nella cultura italiana, diciamo, per limitarmi all'Italia. Altra cosa è invece la parità di genere, quella è un'opzione, diciamo, di rivendicazione paritaria legittima, ma non del tutto affine. Lo sappiamo che, insomma, ci sono molte donne, ci sono più donne nella destra in posizioni politiche apicali che nella sinistra, la presidente del Senato, una presidente di partito, presidenti di regioni che invece nella sinistra mancano, ma questo ovviamente appunto non ci può assolutamente indurre a dire che la destra è più avanti,
no, certo, rispetto a questo terreno. Non sfuggirà a te e a chi ci ascolta che quello può dipendere da tantissime altre cose. Giovanna, tu su questo tema che pensi? Saremo meno uguali?
Sì, però molto sentito. No, ascolta, io penso questo. Intanto noi siamo partiti da questa domanda sulla povertà. Ci sarà meno o più povertà? E ci siamo già dati di fatto una risposta. Ma questa domanda, poi ci siamo allargati sull'Europa, segue immediatamente: ci saranno più o meno disuguaglianze? Allora, alcune disuguaglianze sembrano ai nostri occhi già immediatamente più accentuate, ad esempio quella tra uomini e donne. Io ricordo che alla riapertura, diciamo all'inizio della fase 2, il 18 di aprile, se non adesso ricordo a memoria, non sbaglio, e a tornare al lavoro erano 2.700.000 i lavoratori che riprendevano a lavorare, di questi il 70% erano uomini e soltanto il 30% donne, il che significa che molte donne erano, per via delle scuole chiuse, per via anche delle ristrutturazioni quasi immediate che le aziende stavano facendo, eccetera, restavano a casa, ok? Quindi già questo. E infatti non è un caso se la ministra delle pari opportunità e della famiglia, che è la renziana Elena Bonetti, ha creato una sorta di task force tutta al femminile con alcune proposte. A me hanno molto colpito, una di queste è la defiscalizzazione delle assunzioni, appunto, per le imprese che assumono donne. Quindi, come dire, anche questo elemento della diseguaglianza uomo-donna è squadernato davanti ai nostri occhi. Poi certamente spetterà a noi saperne fare una cosa diversa, ma anche, insisto, alla politica e al governo cercare di intervenire per arginare appunto quello che si appalesa, quello che appare. Il peso, come diceva Lea, della cura delle famiglie in fase di smart working, in fase appunto di scuole chiuse, quindi la cura dei figli, eccetera, è ricaduto quasi a stragrandissimo peso sulle spalle delle donne, appunto. Questo è molto, molto negativo, dà una fotografia della nostra società che non va bene, insomma.
Siamo praticamente quasi arrivati alla fine, mancano poco più di 3 minuti, però un'altra questione la vorrei toccare, quindi vi prego di essere tutte e due più sintetiche, così avete modo di parlare entrambe. Le fragilità che ha messo in luce questa pandemia sono sia singole, di noi singole persone, uomini e donne, e sia di sistema. Fondamentalmente il capitalismo sul quale abbiamo costruito questa società si è dimostrato alla fine inefficace. Se una nazione come l'Italia e tante altre nazioni si fermano per 2 mesi e dopo non riescono nemmeno più a ripartire, o c'è una crisi così che, diciamo, riguarda tante persone, vuol dire che evidentemente il sistema è sbagliato. C'è un'altra fragilità che ha messo in evidenza la pandemia ed è quella di come abbiamo costruito le nostre città e in senso più lato del nostro essere o meno ambientalisti. Ecco, voi pensate che dopo questa pandemia anche il modo di costruire le città possa cambiare, cioè agli alveari urbani possono essere sostituite, diciamo, condizioni abitative più umane, e soprattutto ci può essere la possibilità di avere più spazi liberi, aperti, come sottolineava anche Wim Wenders in un bellissimo incontro fatto con degli architetti giapponesi. Ha detto: voi dovete capire che voi dovete costruire anche il vuoto per darlo ai vostri bambini. Che cosa pensate su questo? Prima Lea e poi Giovanna.
Allora, Oscar, questa è la domanda delle domande, cioè questo dibattito, gli architetti, i nomi importanti, Boeri, Fuxas, no? Che parlano di questo incoraggiare la dispersione residenziale attraverso non soltanto la costruzione diversa delle città, ma anche la valorizzazione dei piccoli centri, borghi. Io in questo momento mi trovo a Bovino, che è il mio luogo del cuore, un piccolo borgo di meno di 5.000 anime, e però io non credo che questa dispersione residenziale possa avvenire senza la possibilità di mettere tutte le persone nelle stesse condizioni di partenza, le connessioni, i servizi e quindi un ripensamento dei servizi di prossimità, sia quelli sanitari che scolastici, cioè si tratterebbe di una revisione totale, ecco, dell'impianto dell'abitare, dell'urbanistica, dell'idea di città e quindi, anzi, forse su questo sei tu che puoi dirmi qualcosa, insomma. Mi piacerebbe tantissimo, posso dire questo, sarebbe il mio sogno, però non credo che possa avvenire niente di questo. L'inurbamento è un fenomeno che nel Novecento ha cambiato completamente il paesaggio, la vita delle persone in Italia, e quindi mi pare molto difficile.
Joanna, tu che pensi?
Allora, io penso che questo faccia parte delle domande di prospettiva. All'inizio di queste nostre conversazioni noi abbiamo parlato di alcuni interrogativi che riguardavano le emergenze del domani e poi di una invece di interrogativi più ampi e appunto di visione complessiva. Quindi questo lo inquadrerei in questa seconda fattispecie un discorso estremamente interessante. Già il solo fatto che sia posto sul tavolo a me pare un cambiamento di un certo rilievo, perché cambiamo le città non è cosa di cui noi abbiamo molto discusso, tutti presi da altro. Ovviamente poi tutto questo si lega alla discussione sull'ambiente, sul Green New Deal, di cui tutti parlano, noi abbiamo addirittura nella manovra economica, l'ultima fatta pre-pandemia, abbiamo inserito delle misure per il Green New Deal, poi bisogna vedere questo come davvero si tradurrà e se non confligge con gli interessi in essere. Però forse è l'occasione buona per certi versi per parlare appunto di cambiamento della città, perché siamo in presenza anche di un cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Quando mai noi avevamo in mente di lavorare da remoto, di lavorare da casa, di trasformare proprio i luoghi del lavoro, come sta accadendo e come sempre più accadrà?
Grazie Giovanna, grazie anche a Lea Durante, intanto a tutte e due l'invito a vederci anche in presenza, possibilmente a partire da subito dopo l'estate a Conversano per Lector in Fabula. Approfitto anche, anzi, di questo spazio per avvisare chi ci ascolta e chi ci segue che Lector in Fabula ci sarà in una formula diversa sulla quale stiamo lavorando, e dato che siete entrambe due amiche di Lector, diciamo, ci partecipate in maniera costante da diversi anni, quindi diciamo vi annuncio che sarete invitate anche quest'anno, e anche quest'anno farete parte della squadra di Lector. Io intanto vi ringrazio a tutte e due, con le dirette di Pagina 22 ci possiamo dare appuntamento magari su questo stesso tema in autunno per provare a capire se alcune di queste domande che ci siamo posti insieme questa sera hanno trovato una qualche risposta. Salutiamo, l'ho fatto facendo vedere la domanda, Patrizia Di Giovanni, che scrive credo da Bovino, il presidente della Fondazione Giampito Mastroleo, e Serena Greca, che è appena intervenuta, vediamo se in extremis riusciamo a darle un minimo di risposta. Dice Serena, personalmente durante il fermo Covid sono rimasta inoccupata e mi sono potuta dedicare ai miei figli, loro felicissimi, ed anche per me è una situazione carica di valore ed opportunità. Forse questa esperienza ci dovrebbe far rivedere le basi della nostra società, non solo del lavoro delle donne, perché anche i figli sono un grande lavoro, forse il più importante, e come mi pare facciano altre nazioni. Vabbè, Serena Greco pone il tema di una rivista.
Certo, è un'occasione. Intanto grazie Oscar, grazie a te, grazie. E saluto anche il pubblico che ci ha seguiti, e anch'io insomma spero di vedervi presto a Lector.
Allora, grazie. Noi grazie di nuovo a voi.
Grazie a tutti voi.
Per chi ci ascolta, l'appuntamento è per lunedì prossimo. La stessa domanda che ci siamo fatti questa sera la faremo su una dimensione europea. Quale Europa dopo il Covid? Ospiti saranno il giornalista francese Eric Joseph e il giornalista tedesco Michael Brown. Arrivederci a lunedì prossimo.
Arrivederci, grazie.